Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Art3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in francese nel 1951 con il titolo Memoirs d'Adrien. Memorie di Adriano. È il grande romanzo storico di Marguerite Yourcenar e assume la forma di una lunga lettera, testamento dell'imperatore Adriano al giovane Marco Aurelio. Vicino alla morte, il sovrano ripercorre la propria esistenza, la formazione ellenizzante, le campagne e i viaggi, l'esercizio del potere, i rapporti familiari, l'amore per Antinoo e il progressivo confronto con la malattia. Non è una biografia romanzata in senso convenzionale. Yourcenar costruisce una voce immaginaria, coerente con le fonti e con il mondo romano, per interrogare problemi che superano l'antichità. Il governo viene osservato come responsabilità concreta, il corpo come limite inevitabile, l'arte e la cultura come modi di dare forma all'esperienza. L'edizione, seguita dai taccuini di appunti, aggiunge un documento essenziale sul lungo lavoro di ricerca, abbandono e riscrittura attraverso cui l'autrice arrivò al romanzo. Ne risulta un'opera insieme storica, filosofica e intimamente personale. JTA darò i punti chiave di questo libro. Primo, la lettera a Marco Aurelio trasforma la storia in un bilancio morale. La scelta della forma epistolare determina il carattere distintivo di Memorie di Adriano. Adriano non racconta semplicemente che cosa è accaduto durante il suo principato, seleziona gli episodi, li interpreta e ne valuta le conseguenze davanti a un giovane destinato al potere. La lettera conferisce dunque al testo una doppia direzione. Da un lato è un esame di coscienza di un uomo malato, che sa di avere poco tempo. Dall'altro è una riflessione rivolta a chi dovrà vivere dopo di lui e assumere responsabilità pubbliche. Il passato non procede in ordine lineare, i ricordi emergono secondo associazioni, correzioni, ripensamenti e digressioni, come avviene in una memoria che cerca un significato più che una cronologia perfetta. Questa struttura consente a Yourcenar di mantenere una distanza critica dal suo protagonista. Adriano è la voce narrante, ma non è una fonte neutrale, presenta le proprie decisioni, giustifica talvolta le proprie scelte e riconosce errori, limiti, crudeltà o illusioni. Il lettore è quindi chiamato a considerare insieme l'autoritratto dell'imperatore e ciò che esso lascia intravedere. La pseudo-autobiografia diventa così un dispositivo letterario preciso, restituisce la densità psicologica di una figura storica senza confondere la finzione romanzesca con un documento scritto realmente da Adriano. Secondo, governare l'impero significa preferire la durata alla gloria delle conquiste. Nel ritratto di Yourcenar, Adriano concepisce il potere come amministrazione della pace, cura delle istituzioni e ricerca di un equilibrio possibile tra territori, popoli e interessi diversi. Questa prospettiva distingue il romanzo da molte narrazioni storiche centrate sulle battaglie o sul prestigio personale del sovrano. Le guerre e le competenze militari non scompaiono, ma vengono subordinate a una domanda più impegnativa: quale ordine può rendere meno precaria la vita comune? Adriano riflette sulle frontiere, sulla necessità di limitare espansioni insostenibili e sul valore di un impero capace di organizzare, collegare e proteggere. La sua politica non è presentata come infallibile, né come un moderno programma di governo. Resta legata alla realtà gerarchica e violenta di Roma. Tuttavia, il personaggio misura il successo non soltanto in termini di dominio, bensì nella capacità di ridurre il disordine e di garantire continuità. Da qui nasce il forte nesso tra etica e politica. Chi governa deve affrontare informazioni incomplete, conflitti locali, ambizioni personali e conseguenze non previste. L'esperienza imperiale fornisce quindi una meditazione concreta sulla responsabilità, non un elogio astratto dell'autorità. Il potere appare necessario ma esposto alla fallibilità umana, alla precarietà delle opere e al futuro declino di Roma stessa. Terzo, l'ellenismo. L'arte e la bellezza come pratica di civiltà. L'amore di Adriano per la Grecia non è nel romanzo un semplice tratto erudito, né una decorazione archeologica. La cultura ellenica rappresenta per lui una disciplina dello sguardo, insegna a riconoscere il valore della misura, del corpo, della discussione filosofica, delle forme artistiche e della pluralità dei modi di vivere. Roma rimane il centro dell'azione politica e della responsabilità imperiale, ma Atene e il mondo greco incarnano una diversa idea dell'umano, fondata sulla curiosità e sulla capacità di attribuire significato alla bellezza. Per questo Adriano è presentato come viaggiatore, lettore, amante della poesia, della musica e dell'architettura. Tali interessi non lo sottraggono ai compiti di governo, al contrario, influenzano il modo in cui immagina città, monumenti, culti e rapporti fra culture. La celebre idea di sentirsi responsabile della bellezza del mondo va letta in questa cornice. Non equivale a una sensibilità evasiva, ma all'intuizione che il potere incide anche sugli spazi, sulle immagini e sulle condizioni materiali in cui le persone vivono. Jorcenar evita però di ridurre Adriano a un esteta armonioso. La cultura non cancella le contraddizioni dell'imperatore, né impedisce il dolore o la violenza della storia. Offre piuttosto un linguaggio con cui tentare di opporsi al caos e alla distruzione. Quarto, Antinoo introduce nel ritratto dell'imperatore la vulnerabilità della perdita. La relazione con Antinoo costituisce il nucleo affettivo più intenso del romanzo e modifica profondamente la rappresentazione di Adriano, il sovrano che ha attraversato eserciti, amministrazioni e cerimonie di corte, viene mostrato nella dipendenza emotiva da una persona amata e nella disgregazione prodotta dalla sua morte. Jorcenar non usa questo episodio per costruire una vicenda sentimentale separata dalla storia. Il lutto investe l'immagine che Adriano ha di sé, il suo rapporto con il tempo e perfino la sua percezione del mondo. Dopo la perdita, la capacità di ordinare razionalmente l'esperienza si rivela insufficiente. La divinizzazione di Antinoo, evocata nel libro, esprime proprio il tentativo di dare una forma pubblica e durevole a un'assenza privata che nessun gesto politico può risolvere. Questo passaggio è essenziale, perché impedisce una lettura esclusivamente celebrativa dell'imperatore. Adriano rimane un uomo dotato di autorità eccezionale, ma scopre che l'autorità non protegge dalla sofferenza né restituisce ciò che è perduto. Il romanzo affronta inoltre l'amore maschile. Senza trattarlo come elemento scandaloso o marginale, lo inserisce nella vita affettiva, culturale e religiosa del mondo antico, preservandone insieme la complessità. La vicenda di Antinoo rende visibile la frattura tra l'ambizione di lasciare opere durature e l'irreversibilità della morte individuale. Infine, malattia e morte impongono una lucidità che non coincide con la rassegnazione. Memorie di Adriano comincia sotto il segno del corpo che si deteriora. L'imperatore osserva i sintomi, le cure, la stanchezza e le limitazioni della malattia con un'attenzione quasi clinica. Ma questa attenzione non si riduce alla descrizione fisica. Il corpo diventa il luogo in cui si manifesta il limite di ogni progetto umano. Anche chi ha governato un impero deve riconoscere di non poter controllare interamente il proprio destino. Da qui si sviluppa una meditazione sulla morte priva, sia di consolazioni facili, sia di disperazione teatrale. Adriano prova paura, rimpianto e resistenza, ma tenta di conservare la capacità di vedere con chiarezza fino alla fine. La formula conclusiva, che invita a entrare nella morte a occhi aperti, riassume questa disposizione non negare l'ignoto, senza per questo rinunciare all'intelligenza e all'attenzione verso il presente. Il tema della mortalità lega le dimensioni pubbliche e private del libro. Le opere politiche sono destinate a mutare. Roma stessa non è eterna. Gli affetti sono vulnerabili. La memoria può deformare ciò che conserva. Eppure tale precarietà non conduce all'inazione. Nel bilancio di Adriano, agire, costruire e servire mantengono valore, proprio perché avvengono entro un tempo finito. La coscienza della fine diventa quindi un criterio di misura, non un motivo per sottrarsi alla vita. In conclusione, Memorie di Adriano è particolarmente adatto a lettori interessati al romanzo storico che non cerchino soltanto ricostruzione d'epoca o azione. Narrativa. Può essere letto con profitto da chi studia il mondo romano. Ma non richiede di possedere una preparazione specialistica, la conoscenza del contesto. Aiuta a cogliere molte allusioni. Mentre il centro dell'opera resta l'indagine su potere, amore, cultura, memoria e morte. È indicato anche per chi apprezza romanzi di forte densità introspettiva, nei quali la voce narrante conta più della successione degli eventi. La prosa di Orsenar, formale e concentrata, domanda lentezza. In cambio offre una riflessione articolata sul rapporto fra responsabilità pubblica e fragilità privata. I taccuini di appunti rendono questa edizione ancora più utile. Mostrano che l'impressione di naturalezza della voce di Adriano è il risultato di un lungo confronto dell'autrice con fonti, ipotesi, revisioni e limiti della rappresentazione storica. Rispetto a molti romanzi ambientati nell'antichità, il libro si distingue perché non usa Roma come sfondo esotico né Adriano come un eroe immobile. Trasforma una figura documentata, ma inevitabilmente distante, in una coscienza letteraria, capace di interrogarsi e contraddirsi. La sua originalità sta nell'unire precisione storica, immaginazione controllata e ampiezza filosofica. Senza separare mai le idee dall'esperienza concreta di un corpo, di un governo e di un lutto. È dunque una lettura esigente, ma durevole, per chi vuole comprendere come la narrativa possa rendere umano il passato, senza semplificarlo. Se vuoi supportare Marguerite Yourcenar, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.